Beh, probabilmente non è un caso che il pensiero dello spazio e della fantascienza abbia determinato lo stesso cortocircuito che ha orientato, anche se in modi diversi, l'intervento del professor Marcello Monaldi ieri ed oggi il mio. Verso due film che peraltro sono diversissimi, quali appunto 2001 Odissea nello spazio del 68 di Kubrick e Solaris del 72 di Andrei Tarkovsky. Forse perché probabilmente condividiamo una impostazione teorica ed estetica, forse semplicemente per questo. Però il mio cortocircuito è orientato da un interesse prevalentemente di tipo linguistico e concerne da un lato il modo in cui il cinema significa lo spazio e dall'altro riguarda anche le modalità attraverso le quali lo spazio è configurato nel cinema della fantascienza. Però, invece di pensare, come dire, a una tipologia degli spazi canonici della fantascienza, cioè quelli derivanti dal genere di cui ci ha ampiamente parlato Roy poco fa, mi sono sentita chiamata a ripensare due film d'autore che hanno diversamente agito contro il genere cui pure appartengono, quindi contro il genere della fantascienza in un certo senso, però riformulandolo. Quindi, invece di ripensare i tratti pertinenti del genere fondati sul concetto di spazio, quali insomma, gli ambienti situati in mondi extraterrestri come quelli di Star Wars, per esempio, o in scenari del futuro come Blade Runner, o ancora in mondi paralleli come in Dark City, in The Matrix o in Existence, o ancora senza pensare a mondi attuali modificati improvvisamente da qualcosa che comunque in fantascienza deve presentare un qualche fondamento di possibilità o scientifica o tecnologica o anche solo politica. Quindi a The Thing, ai vari remakes, così come l'invasione degli ultracorpi che è stata citata anche prima da Roy Menarini e tutta la serie di remake. Forse bisognerebbe anche pensare come mai questi film si prestano, insomma, al rifacimento. Quindi invece di pensare a tutti questi spazi, o invece di occuparmi di ambienti narrativi di questo tipo, ho cercato in qualche modo di osservare il concetto di spazio così come si delinea, così come si dispiega nei due film che appunto sono oggetto del mio intervento. Probabilmente perché in tali film emerge, secondo me, con una chiarezza del tutto eccezionale, lo spazio cinematografico così come si può vedere solo e soltanto attraverso i film e i loro universi. Spesso questi ultimi, data la tipicità fabulativa del cinema, sono più semplicemente dei mondi diegetici, ovvero degli ambienti finzionali in cui prende forma audiovisiva la storia raccontata. Tale forma audiovisiva solitamente si articola attraverso una sequenza, una suite di eventi, una catena di azioni che hanno corso però in uno spazio assolutamente singolare, perché risulta piuttosto arduo, come sappiamo, astrarre l'evento o l'azione dal quadro situazionale in cui ha luogo. In un certo senso, quindi, la textura filmica è assolutamente, come dire, compenetrata di azione, eventi, tempo e spazio, come vedremo. Lo spazio diegetico, inteso come spazio della storia, sia esso reale o immaginario, è configurato e interpretato in modi diversi da diverse società e culture, e quindi viene differentemente connotato, per cui architetture, cromatismi, rapporti interno-esterno, rapporti tra vuoti e pieni, prossemiche, cinesi, che assumono valenze diverse nelle diverse cinematografie nazionali, questo è addirittura persino, come dire, banale. Ma ciò che voglio invece sottolineare è il fatto che comunque lo spazio diegetico è un luogo audiovisivo ed è costruito quindi secondo una particolare strategia enunciativa e secondo peculiari procedure discorsive che hanno a che vedere con i punti di vista, quindi con la varia tipologia di punti di vista, con la relazione che intercorre tra campo fuori campo, tra un fuori campo concreto, un fuori campo immaginario, tra campo e controcampo, no? Quindi con tutta, diciamo così, con tutto il linguaggio specialistico del cinema. L'immagine nella cultura occidentale, quantomeno, presenta sempre un complesso sistema significante, non solo l'immagine cinematografica. Innanzitutto perché presenta una superficie bidimensionale, due dimensioni che traducono in qualche modo anche la terza dimensione. E talvolta, come sappiamo bene, i film di fantascienza sul piano della storia raccontata, quindi attraverso per esempio i salti nell'iperspazio, traducono anche la quarta dimensione. Lo spazio cinematografico è sempre, assolutamente sempre, immagine, si dà a vedere ed è tutt'uno con l'immagine che lo contiene, con l'immagine che esso raffigura. E in tal senso le immagini riguardano lo spazio soprattutto in quanto spazio visto. La visione di un'immagine implica sempre l'accettazione che qualcuno o qualcosa abbia già visto prima di me. E in tal senso quindi lo spazio cinematografico prevede sempre lo sguardo spettatoriale. Lo spettatore è sempre previsto, e in modo particolare in questi due film che stiamo analizzando insieme. Quindi l'organizzazione spaziale è un modo fondamentale attraverso il quale il testo filmico attribuisce senso al mondo diegetico che allestisce e al contempo delinea uno specifico regime di visione, cioè un tipo di sguardo che ha a che fare e col genere e con l'autore o con entrambi. Concetti, quello di genere e quello di autore, che sembrano definirsi per opposizione, penso soprattutto all'analisi che ne fa Bakhtin. Il concetto di genere, come ci ha spiegato molto bene Roy Menarini, recuperando poi anche l'analisi di Rick Altman, si caratterizza in un sistema di regole, diciamo così, discorsive altamente convenzionali. Invece quello di autore distingue una intenzionalità originale che mette in atto molto spesso delle trasformazioni delle regole discorsive tradizionali, quindi generalmente l'autore agisce modificando, riassestando, insomma, il sistema dei generi. E il genere molto spesso, cioè al di là insomma, della distinzione semantico-sintattico-pragmatico, regola un sistema di invarianti, no? che riguardano l'organizzazione tematica e formale di un testo tipo. E Maria Corti definisce, riferendosi ovviamente alla letteratura, definisce il genere come luogo dove un'opera entra in una complessa rete di relazioni con altre opere, quindi insomma siamo in un ambito transtestuale o intertestuale, come lo definirebbe Genette. Genere di fantascienza, poi peraltro, come ci diceva ieri molto bene Teo More, come appunto ci ribadiva poco fa Roy Menarini, è un melting pot, no? Cioè una, come dire, confluenza molto complessa è un'interazione molto complessa anche, come dire, intragene. L'attività dell'autore invece può definirsi in relazione a una lingua assolutamente originale, a una idiolessia, ad uno stile espressivo singolare. Però accade che gli autori si occupino di mondi possibili di genere. E quindi la scelta di un genere si configura molto spesso come scelta di un certo modello interpretativo su una certa realtà, come dire, finzionale. Si pensi a Spielberg, a Lucas, a Carpenter e ad altri. Non di meno, per certi autori, la scelta di un genere non è affatto coerente con i principi canonici di interpretazione che esso presenta. Semmai per alcuni autori è proprio, come dire, il genere, il sistema di principi di interpretazione a cui appunto il genere afferisce, a diventare oggetto di una interpretazione ulteriore o talvolta anche proprio di una vera decostruzione. Come nel caso di Kubrick e di Tarkovsky. Sono autori che decostruiscono il genere, in questo caso, dato i film in oggetto, il genere della fantascienza, e non solo, ma il genere della fantascienza in un suo sottotipo, diciamo così, quello della space opera. Smontano, in qualche modo, smontano lo schema canonico delle relazioni formali, tematiche ed espressive. Quindi, come dire, smontano il testo tipico, il testo di genere. Quello che accade generalmente in questi casi è che l'autore interviene proprio sui modi di interdipendenza tra le tematiche e le forme del genere e li interferisce stilisticamente. Io credo che al di là del caso specifico, tutto l'opus kubrickiano sia in qualche modo esemplare, no? Di questo lavoro di interferenza continuo che l'autore fa sul sistema dei generi. E certo che questa interferenza stilistica ha come contraccolpo, come effetto fortissimo, quello di, come dire, interferire ulteriormente sulle competenze dello spettatore, sulle competenze, insomma, spettatoriali. Tende quindi a disattendere le attese che lo spettatore ha, no? Nei confronti del film di genere. Cosa che avvenne ad esempio con la vittoria di Alphaville proprio al Festival della Fantascienza di Trieste, vittoria che, come ricorda Alberto Farassino nella sua monografia godardiana, fu, lui dice, molto contestata dai cultori della science fiction pura e spaziale. Probabilmente perché Alphaville, una città del futuro immersa nel cosmo, in chissà quale altra galassia, era ed è semplicemente e unicamente Parigi. Come già Parigi è il set dell'episodio godardiano, Le Nouveau Monde, contenuto appunto nel film collettivo, Rogo Pag del 62. Comunque sia, l'interferenza stilistica autoriale produce o una mutazione dall'interno o un sovvertimento del genere. In entrambi i casi vi è però una precisa trasformazione delle procedure discorsive e anche dei modi di enunciazione e conseguentemente anche dei modi attraverso i quali lo spettatore è in qualche modo implicato dalla narrazione. L'ipotesi esplorativa che, insomma, tento di avanzare concerne quindi le relazioni che intercorrono fra scrittura filmica, stile autoriale e il sottogenere narrativo della space opera. Queste relazioni intendo rilevarle attraverso un reagente che è appunto costituito dal modo in cui i due film, questi due film particolarissimi che sono 2001 Odissea nello spazio e Solaris, dicevo, attraverso il modo in cui questi due film riconfigurano il canone dello spazio e delle sue dimensioni, sia come dato tematico, quindi come dato costitutivo, abbiamo detto, del genere, sia come dato propriamente espressivo. Quindi dal mio punto di osservazione lo spazio da esplorare è dunque lo spazio dell'opera, in primis è lo spazio dell'opera. Ieri Monaldi si riferiva al concetto di spazio in questi due film, nel 2001 Solaris, come uno spazio altro. Io in qualche modo recupero questa definizione, anche se la sposto rispetto all'orizzonte, all'asse di osservazione di Monaldi. Questo spazio altro, questo altrove, è uno spazio che in qualche modo risulta piuttosto indecifrabile, credo. Quindi non è uno spazio fisico, è uno spazio che si sposta verso lo spazio cervello di cui parlava Roy, forse ancora più in là, perché è una dimensione non cerebrale in senso stretto, ma è una dimensione mentale. Ed è uno spazio che è indecifrabile ed è al contempo assolutamente presente, pressante. La sostanza di cui paiono fatti questi diversi spazi è appunto mentale e la loro forma è il cinema. Credo che sia il cinema. Quindi si tratta di film in cui gli effetti di visibilità dello spazio di un paesaggio cosmico, come quello di una stanza, di un ambiente in un'astronave, presentano una profondità di tempo che restituisce in ogni movimento, in ogni azione raffigurata, il modo in cui è percorsa o è resa percorribile da uno sguardo. Vi è insomma una particolare forma di inscindibilità dello spazio e del tempo come quarta dimensione dello spazio. Un tempo-spazio, o cronotopo, nozione bakhtiniana che deve essere ancora, credo, come dire, adattata, no? al piano espressivo del cinema, giacché nel cinema le relazioni spaziali e temporali funzionano sistematicamente come un tutto dotato di un senso e di una concretezza affatto particolari. Tra l'altro mi viene anche in mente che poi c'è anche un'altra definizione molto importante di unità spazio-temporale, che è quella di ritmema, no? Data da Pasolini nel suo saggio sulle giunte. Non a caso Pasolini definisce il ritmema unità anfibia di spazio-tempo. Comunque sia, 2001 di Odissea nello spazio, Solaris, rappresentano un caso, secondo me, di splendida adattabilità estetica del concetto di cronotopo al cinema. Per Mikhail Bakhtin, che naturalmente pensa alla letteratura e scrive questo in un testo importante che si intitola Estetica e romanzo, per Bakhtin il tempo, cito testualmente, si fa denso e compatto e diventa artisticamente visibile. Lo spazio si intensifica e si immette nel movimento del tempo, dell'intreccio, della storia. I connotati del tempo si manifestano nello spazio al quale il tempo dà senso e misura. Questo intersecarsi di piani e questa fusione di connotati caratterizza il cronotopo artistico. Quindi 2001 e Solaris ci raccontano di uno spazio che non è immediatamente contestuale a quello degli universi diegetici raffigurati e a fortiori non è nemmeno, come dire, contestuale a quello spazio cinematografico tipico dei mondi possibili della fantascienza, come abbiamo detto. Tarkovsky peraltro riteneva Solaris il suo film meno riuscito, proprio perché non aveva potuto, a suo dire, eliminare tutti gli elementi che riconducevano al romanzo di Lem, insomma tutti gli accessori, definisce così, della fantascienza. Non aveva potuto eliminare del tutto il rapporto con il genere della fantascienza. Tarkovsky pensava che l'immagine cinematografica potesse e dovesse essere costruita partendo dalla distruzione del genere e in lotta contro di esso. Sottogenere particolare, la space opera, implica tra le diverse tipologie possibili uno schema narrativo canonico, che è quello del viaggio interstellare. Il viaggio interstellare che solitamente è attivato, o si attiva, per il tramite di una disgiunzione spaziale. L'eroe, di solito, il protagonista, si trova a doversi allontanare da uno spazio più o meno familiare per portarsi in uno spazio estraneo, dove avrà luogo l'acquisizione della competenza necessaria al superamento di una prova che, insomma, assolutamente implacabile, sempre lo attende, prova che deve essere superata e che quindi darà luogo poi ad una sanzione, ad una risoluzione, no? della narrazione, del racconto stesso. Ora è evidente che questo schema esiste, è operativo all'interno, insomma, dei due film. Quindi in qualche modo in 2001 Odissea nello spazio e in Solaris vi sono delle azioni hanno luogo. Queste azioni si sviluppano in un preciso spazio-tempo, trascorrono precisamente in una serie di immagini, presentano anche diversissime velocità e tutto questo non dà mai luogo, non produce mai, come dire, un'azione trasformativa definitiva, cioè non c'è mai, come dire, una risoluzione, ma solo la percezione e il sentimento di una durata che conferisce allo sguardo spettatoriale una sorta di ipersensibilità e al contempo anche una sorta di distacco potente e riflessivo. La dilatazione dell'azione attiva talvolta un ritmo decelerato, lentissimo, che sospende il tempo, tra l'altro produce delle vere e proprie stasi. Si tratta di un tempo cristallizzato, visibile nella suite delle immagini, che sono il luogo in cui hanno corso non soltanto delle azioni qualunque, magari adesso possiamo far partire, quali per esempio il jogging di pool, il monitoraggio delle funzioni vitali degli ibernati, per quanto riguarda il 2001, vista nello spazio, oppure il dormire di Kelvin in Solaris. Ma, come dire, sono luoghi che contengono anche delle azioni rilevantissime, quali ad esempio la disattivazione di Hal o il suicidio impossibile di Harry in Solaris. Quello che intendo dire è che l'azione diegetica, però, complessivamente, rimane rispetto ai film come chiusa in un loop, dispersa nel proprio spazio-tempo, sia esso metaforizzato per il tramite del monolito nero o del feto astrale, oppure, come accade in Solaris, raffigurato nell'isola della memoria, emersa dall'oceano pensante dove si trova Kelvin nell'excipit di Solaris. Cercherò adesso di descrivere in parallelo differenze e prossimità tra i due film. Una prima differenza, forse la più evidente, tra 2001 e Solaris, discende e pervade il medesimo tema di fondo che riguarda il futuro della conoscenza. L'isotopia della conoscenza in 2001 assume il carattere della scienza, come sappiamo, che sul piano diegetico perde però il proprio fondamento, perché non sa spiegare l'esistenza stessa del monolito. Qui ieri Monaldi si riferiva ad una sorta di Cotteniciano, no? del film di Kubrick. Si riferiva all'eterno ritorno dell'uguale, ma potrebbe anche esserci un riferimento alla Gaia Scienza. La conoscenza invece in Solaris assume una valenza etica e drammatica legata all'autocoscienza. E non farò discorsi psicoanalitici, appartengo a una lignea antipsichiatrica, quindi non mi fermerò su questo aspetto, insomma, dell'autocoscienza e di tutte le interferenze poi psichiche che comunque esistono e ci sono nel film. I misteriosi disordini che si sono verificati all'osservatorio spaziale pongono il problema in primis dei limiti da dare alla conoscenza umana, che sono limiti, come sottolineano poi le battute dialogiche, morali. Si tratta per Tarkovsky di tracciare un percorso etico che è poi un percorso fortemente intrecciato con la sua poetica e che trova un'espressione cinematografica nell'azione artistica che Tarkovsky definisce scultura del tempo. Infatti ciò che conta per l'estetica tarkovskiana è rendere percepire il flusso del tempo. Cito letteralmente: questa particolare sensazione si produce per Tarkovsky quando gli avvenimenti sviluppano un significato particolare che equivale alla presenza della verità del piano. E qui Bernardi sottolineava come questo termine, verità, potesse avere un eco heideggeriana. Insomma, non entreremo in merito a questa considerazione di Bernardi, che Bernardi sviluppa poi anche in chiave pittorica. Per Tarkovsky, quando si sente con assoluta chiarezza che ciò che si vede nell'inquadratura è il visivo, unito a qualcosa che si estende al di fuori di esso, che permette di lasciarlo per uscire nella vita, allora si determina questa cosa che lui definisce verità. Così per Tarkovsky il tempo del film, percepito come il tempo stesso dell'esistenza, assimila il film alla vita. E qui, insomma, discende poi tutta una serie di considerazioni propriamente, insomma, estetiche e filosofiche, come filosofia dell'arte. Altra differenza, che forse vale la pena di rilevare, è riferibile al modo in cui nei due film si realizza uno stesso principio di estenuazione del racconto. Cioè c'è uno svuotamento della narrazione. Questa operazione è motivata in entrambi i film, credo, da un'anomalia, del contenuto, che intacca l'attività narrativa e poi si trasferisce sul piano espressivo. Nell'universo diegetico di 2001, le apparizioni del monolito sono marcate da una alterazione magnetica e poi sono fortemente legate, intimamente legate, a delle trasformazioni della specie umana. In Solaris sono le apparizioni di ospiti replicanti, la cui materia corporea è fatta di neutrini stabilizzati dal campo magnetico dell'oceano pensante, a costituire un'alterazione, un'anomalia. Quindi ci sono questi due elementi che sembrano essere semplicemente elementi afferenti alla tematica, che invece poi producono tutta una serie di, interferenze, di contaminazioni dentro il piano espressivo dei rispettivi film, 2001 e Solaris. In 2001 lo svuotamento della narrazione in qualche modo depotenzia anche la scarica, diciamo così, il tragico, esaurisce la possibilità stessa del tragico nei percorsi di un'odissea che prima di essere un'odissea della narrazione è propriamente un'odissea dello sguardo. La configurazione stessa dell'universo diegetico è, come abbiamo detto, marcata dalla presenza del monolito nero che appare prima in uno scenario primordiale che segna l'alba dell'uomo e poi con un salto temporale plurimillenario in una sorta di indefinibile presente futuro, per noi ora contemporaneo anno 2001, appare nuovamente accanto al cratere lunare Tycho, dove era stato deliberatamente sepolto 4 milioni di anni prima e da dove, 18 mesi più tardi, viene segretamente inviato a bordo del Discovery su Giove. E ancora dopo l'annientamento, cioè del Discovery, il monolito appare prima fluttuante nello spazio cosmico oltre l'infinito e poi immobile, perfettamente immobile, nelle stanze del tempo in cui ha luogo la transumanazione di Bowman in feto astrale. Quindi in tal senso questa odissea dello sguardo, questa odissea, se volete anche della narrazione, non nuova peraltro, è, come sostiene Pascal Bonitzer, un'odissea, lui dice, l'odissea dell'espace è explicitement un'odissea dell'espace, quindi un'odissea dello spazio che diviene una odissea della specie. Comunque sia, però, il monolito nero resta ed è un enigma e la missione su Giove è una missione senza fondamento. È motivata da un'informazione mancante, una mancanza che resta peraltro irriducibile, che allinea, ancorché secondo prospettive differenti, il non sapere di Bowman e di Poole, il sapere di non sapere di Hall e il sapere insaturo dello spettatore. Nel cinema di Kubrick, quindi, l'estenuazione della narrazione ha a che fare poi, peraltro, con un altro aspetto, un dissidio che Bernardi ha segnalato tra sguardo e rappresentazione. E i luoghi testuali in cui si rende visibile questa disgiunzione tra sguardo e rappresentazione sono quelli in cui i mondi finzionali sono mostrati attraverso uno spazio-tempo perturbante. Molto spesso questo sguardo perturbante origina ha lo stesso grado di realismo che c'è nei sogni e che quindi estranea il mondo funzionale, il mondo diegetico, in immagini che sembrano essere letteralmente non avere tempo, essere fuori dal tempo. La cosa particolare è che in 2001, questo effetto di realtà tipico della scrittura kubrickiana è dato invece dalla realtà diegetica stessa, così come Kubrick la raffigura. Qui è la stessa configurazione geometrica del set, che forma lo spazio dell'inquadratura, a restituire immagini possibili e impossibili del mondo diegetico. Magari possiamo far vedere il file 2, mentre io continuo. Parlavamo quindi di una geometria possibile e impossibile. Abbiamo visto prima gli spazi che configuravano la centrifuga del Discovery. Il Discovery è di fatto, consiste in questo meccanismo, in questo complesso tamburo cilindrico di circa 12 metri di diametro, largo 6, dove al centro dell'impiantito vi era una rotaia, una fenditura su cui si incardinava a carrello la macchina da presa. Enrico Ghezzi, nella sua monografia kubrickiana, scrive che per la sequenza della corsa rettilineo circolare di Poole, Kubrick fa costruire una vera enorme, dice appunto, centrifuga, risuscitando il folle realismo di Stroheim. Quindi lo spazio, gli spazi fondamentali del Discovery presentano una geometria circolare che rende gli ambienti perpetuamente percorribili e conferisce ai luoghi ermeticamente chiusi una qualche apertura, una qualche infinitezza. La centrifuga è un complesso sistema di realtà che regola in chiave realistica e veridittiva le funzioni fondamentali della vita dell'equipaggio. Quello che però forse vale la pena di rilevare è che 2001, un film inquadrato nella cosiddetta fantascienza filosofica degli anni 60, è sì, come dire, sì, sostanzia, è fatto di una scrittura tecnologica e meccanica, e tuttavia produce, come avete potuto vedere, effetti visivi quasi digitali. E di tale spazio, chiamiamolo così, digitale, HAL è il sistema operativo. Qui ci sono delle operazioni che mirano dentro questo spazio a, come dire, destabilizzare, decentrare lo sguardo spettatoriale. Ci sono spazi che curvano, insomma, spazi curvi che alterano fortemente le coordinate dell'alto e del basso, spazi che rivelano inclinazioni angolari e che funzionano espressamente in modo destabilizzante perché l'occhio dello spettatore non riesce a centrare l'immagine. Quindi è una specie di decadage, come dire, diegetico costante che impedisce la centratura dell'immagine. Se tutti i film in qualche modo fondano, dimensionano a sé il loro sistema, le loro strutture spaziali, questo vale in modo assolutamente particolare per 2001 e Odissea nello spazio. Qui la curvatura degli ambienti interni è particolarmente visibile ad un altissimo grado di distorsione quando è presente lo sguardo grandangolare di Hall, no? Quando è lui a focalizzare gli spazi in maniera assolutamente forte, si percepisce questa, come dire, impossibilità di centrare l'immagine. Questo film quindi rifonda in qualche modo i canoni tipici dei piani, dei campi di presa, delle distanze, delle dimensioni, dei volumi, delle superfici. Sono riformulate direzioni, orientamenti, sia per mezzo dei movimenti di corpi attoriali o degli oggetti, ma soprattutto attraverso appunto il disorientamento determinato, programmatico, insomma, dello sguardo spettatoriale. Non c'è più, insomma, un axis mundi, anche se evidentemente c'è un'analogia, no? con lo spazio che conosciamo. Ed è proprio lo spazio che conosciamo che è messo, come dire, in una situazione di alterazione. Si pensa ai passaggi filmici in cui vi è, per esempio, la resa ottica dell'assenza di gravità attraverso la perdita di peso della materia e soprattutto dei corpi, il file numero 4. Qui compatibilmente, diciamo così, con la scrittura, no? Di Kubrick, performatica e cinematica, in cui insomma c'è l'aspetto della ripresa che interagisce in qualche modo, implica poi tutta l'attività di montaggio. Questi due aspetti o componenti che sono in Kubrick sempre autonomi e allo stesso tempo interrelate. Cosa c'è? E da insomma, questa particolare scrittura dà priorità all'accadimento, a ciò che avviene sul set, per poi, come dire, essere ripreso e riformulato in chiave di montaggio. Qui la ripresa, diciamo così, dell'assenza di gravità nel caso. Cosa hai mostrato? Pull o Bowman?
Pull, il numero 4.
E adesso fai partire la 5 e la 6, prima la 5 e poi la 6. Quindi gli stuntmen sono letteralmente sospesi nel vuoto, agganciati a piombo con dei cavi proprio al soffitto del set, e la macchina da presa è in contro-plongée alla base. E questa, come dire, interazione tra set e macchina da presa produce un'immagine che poi in fase di montaggio diventerà un'inquadratura frontale. Per simulare i diversi punti di vista della macchina da presa sull'oggetto raffigurato, Kubrick fa, come dire, spostare il posizionamento, o meglio l'aggancio dello stuntman che evidentemente sostituisce Dalle a qui. Però l'effetto di senso, come è ben evidente, non muta, no? Quindi questo lavoro di interazione. Quindi, per concludere il lavoro su osservazioni su 2001, mi pare che, insomma, che l'attività enunciativa, così come viene elaborata attraverso la scrittura filmica di Kubrick, investa quindi anche un altro racconto che al di là, insomma, dell'argomento sviluppato dalla storia che Kubrick comunque racconta, ha a che vedere fondamentalmente con lo sguardo cinematografico. Qui vedete che c'è una sorta di messa in abisso di quello che abbiamo visto precedentemente ed è vista da Hall, che tra l'altro poi è esso stesso, come avete visto, presente nell'inquadratura. Bene, passerei velocemente a Solaris. In Solaris c'è lo stesso principio di estenuazione della narrazione, che per Tarkovsky però avviene in modo da creare, lui dice, una vaga sensazione di estraneità per quello che accade. Possiamo partire col file 7. In Solaris lo spettatore è un testimone osservatore in qualche modo posizionato, no? Nel mondo che sta osservando e al contempo è anche assolutamente distante. La dimensione reale è allucinata dalla presenza degli ospiti, presenze estremamente inquietanti, quelle cui il film allude, collocandole in spazi inaccessibili, in spazi che sono comunque chiusi. Si pensi alla persona che dorme su una sorta di amaca sospesa accanto a Snout, agli attraversamenti fugaci dello spazio diegetico di una giovane donna che veglia la salma di Ghibarian, e anche alla persona che esce forzando la porta alle spalle di Sartorius e che gli subito poi ricaccia all'indietro, sottraendolo così allo sguardo di Kelvin, così come allo stesso modo allo sguardo dello spettatore. In Solaris la dimensione del reale sbanda, devia progressivamente verso l'irreale attraverso il sogno. Il sogno, come ricordava prima anche Menarini, il luogo mentale dal quale l'oceano pensante trae gli ospiti di Solaris. Essi sono emanazioni mentali, ma sono anche e sono soprattutto corpi. Ciò che ossessiona la mente trova qui una materializzazione corporea, diviene persona che può apprendere l'umanità, come avviene nel caso di Harry. L'ospite di Kelvin è Harry, sua moglie, morta suicida anni prima, che egli in una prima fase cerca di allontanare da sé, ingannandola, facendola salire a bordo di un razzo e pensando così di allontanarla definitivamente da sé. Harry ritorna, non può non ritornare, c'è una specie di circuito eterno ritornante che contraddistingue la vita, chiamiamola così, di questi ospiti. E quindi in qualche modo Kelvin è costretto ad ammettere di amare questa donna non per quello che è stata, ma per quello che è adesso, insomma, hic et nunc, per quello che lei è diventata o sta diventando. Nei film di Tarkovsky, dopo l'incipit terrestre, ricordate il viaggio di Kelvin che dura 6 mesi ed è rappresentato, raffigurato in maniera piuttosto sintetica, anche piuttosto, come dire, semplice, no? Da Tarkovsky, se paragoniamo ai viaggi interstellari di 2001 di Odissea nello spazio. E comunque un viaggio che sembra non avere un ritorno, non ha un ritorno, ed è uno spazio che presenta, come del resto, ma anche se in modo diverso, 2001 nello spazio, ambienti chiusi, circolari. Ed è uno spazio che però è abbastanza simile a quello terrestre, non c'è assenza di gravità, come ricordava ieri Monaldi, c'è semmai levitazione, no? Quindi tutta una serie di situazioni che riguardano citazioni culturali, una specie di interferenza tra spazio terrestre e spazio cosmico che, come dire, non ha nulla a che vedere con lo scientismo, tra virgolette, del realismo che utilizza Kubrick. In Solaris gli spazi sono a tutti gli effetti spazi mentali, luoghi e della memoria e dell'immaginazione. E sono spazi in cui letteralmente prendono corpo, figura, persone, oggetti. E c'è soprattutto l'uso della prospettiva, quindi non c'è nessun tipo di sovvertimento o di decentramento simile a quello che è possibile trovare in 2001 Odissea nello spazio. Tuttavia questo spazio diegetico, gli interni di Solaris, sono spazi dischiusi, aperti all'influenza e alla presenza dell'oceano pensante. Oceano pensante che si muove, come è possibile vedere, cioè l'ultimo, l'isola della memoria, con volute lentissime e che è, secondo la poetica di Tarkovsky, figura cinematografica. Per Tarkovsky la figura cinematografica esprime qualcosa che resta irriducibile, che è assolutamente insondabile. Tutto questo per dire che i mondi possibili di 2001 e di Solaris sono mondi funzionali del futuro, sul futuro, che presentano però ciascuno, iuxta propria principia, un'analogia, proprio anche in senso matematico, con lo spazio che conosciamo, che abitiamo e che frequentiamo, e che tuttavia manifestano anche attraverso questo tipo di spazio, peraltro uno spazio, come dire, abbiamo visto, alterato, che presenta quindi delle anomalie segniche, e che è uno spazio che finisce per agire, per lavorare contro il genere cui pure i film appartengono. Credo che questi spazi non rappresentino soltanto, non alludano, non raffigurino soltanto un reale possibile e impossibile, ma soprattutto si riferiscano ad una dimensione assolutamente altra, anche altra rispetto proprio alla realtà finzionale cinematografica rappresentata. Io credo che in qualche modo questi film ci parlino dell'arte e che quindi in qualche modo si utilizzino il linguaggio del cinema per fare del cinema qualcosa di molto, molto vicino, se non del tutto simile a quello che poi è l'arte, insomma, semplicemente.